perché? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice! Aprite! Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Oggi utilizzeremo il tempo a nostra disposizione per dare voce alle persone detenute che voce non hanno, nonostante le vergognose condizioni detentive che sono costretti a subire in barba ciò che prevede la legge. Tradotto, persone detenute che oggi sono senza voce, senza diritti, neanche quelli minimi stabiliti dalla nostra Costituzione, neanche la dignità è garantita nelle nostre carceri. Figuratevi il resto. E daremo voce a chi non ce l'ha attraverso le tante lettere che ci arrivano dalle carceri e che ci scrivono proprio le persone detenute. Lettere che spiegano bene la disperazione che si deve subire in istituti dello Stato dove non regna la legge, ma il degrado, l'arbitrio, l'abbandono. Istituti dello Stato, chiamate carceri, dove il sovraffollamento è tornato a livelli allarmanti, visto che contiamo oltre 61.000 persone detenute che sono costrette a vivere in circa 47.300 posti effettivi. Tradotto, nelle nostre carceri abbiamo oggi oltre 13.700 detenuti in più rispetto a quelli che potremo ospitare. Istituti dello Stato, chiamate carceri, che per i più fragili, come i tanti detenuti tossicodipendenti o i sempre più numerosi detenuti che soffrono di un disagio psichiatrico o psicologico, rappresentano spesso un fatale colpo di grazia. Un fatale colpo di grazia che spesso tocca anche a chi sta per essere scarcerato, e questo perché nelle nostre carceri a chi non riesce a intravedere un domani probabile, Anche la libertà fa paura. Pensate un po', anche la libertà fa paura. E dunque non si resiste a quel degrado, a quell'abbandono, a quella negazione della persona, del suo domani. Non si riceve un'assistenza adeguata, né un aiuto adeguato. Si vive appunto nell'abbandono. E così una notte, una mattina, un pomeriggio si decide di impiccarsi, o meglio, si è indotti ad uccidersi con un cappio rudimentale. Un fenomeno, quello dei suicidi, che ha coinvolto dall'inizio dell'anno ben 33 persone detenute, tra cui un ragazzo ristretto nel CPR di Ponte Galeria. Suicidi nelle carceri che, se dovessero continuare con questo ritmo, supereranno il triste record del 2022 quando ne contammo di suicidi ben 84. Ma vedete, c'è qualcosa di peggio e di più rispetto a questa vergognosa realtà che sono le carceri di oggi, e mi riferisco all'indifferenza che diventa assuefazione rispetto alla sofferenza, al non rispetto dei diritti fondamentali della persona. Un'indifferenza che tocca purtroppo sia noi cittadini che gran parte della politica. Una politica, sia essa di destra che sia di sinistra, che avrebbe il dovere, per non dire l'obbligo, di intervenire perché anche nelle carceri lo Stato rispetti le proprie leggi e perché anche nelle carceri siano almeno tutelati i diritti fondamentali della persona. E invece si resta indifferenti sul mondo del carcere, come se non appartenesse a noi cittadini e non appartenesse a chi ha responsabilità di intervenire, come la maggioranza politica o chissà al governo. Anzi, c'è di peggio. Infatti, questa indifferenza che la politica mostra nei confronti delle carceri è un paradigma, è un esempio di come si comporta la politica. Infatti la politica non interviene mai prima che scoppi un'emergenza, non gioca mai d'anticipo, ma interviene casomai forse solo quando scoppia l'emergenza, non riesce mai ad anticipare il problema. Una questione, una condotta, un'abitudine sbagliata, questa che riguarda purtroppo anche le nostre carceri, che nonostante però siano in piena emergenza, non vengono appunto considerate dalla politica. Già l'indifferenza, un'indifferenza che noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di smuovere proprio martedì 23 aprile, organizzando l'incontro Senza Dignità, dove per la prima volta ANM, Associazione Nazionale Magistrati e Camere Penali si sono trovate unite per denunciare quantomeno il sovraffollamento e cercare soluzioni comuni. La mattina del 23, infatti, siamo stati in visita nel carcere di Regina Coeli, e chi si dimentica quegli sguardi, quelle vostre braccia tese. E poi il pomeriggio ci siamo incontrati a Roma 3, Università Roma 3, incontro dove ha partecipato anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. Poi vi faremo ascoltare in integrale nei prossimi giorni quello che ha detto Nordio. Ma intanto, proprio martedì, voglio adesso, prima di sentire le lettere, voglio farvi ascoltare le tre testimonianze che abbiamo fatto ascoltare proprio il 23 a Roma 3, tre testimonianze di tre persone da poco uscite dal carcere, che hanno dato ai nostri ascoltatori, a chi era in quella sala affollata dell'Università Roma 3, lo spaccato della realtà detentiva. Voglio farvi riascoltare le testimonianze di Mario, che è uscito dal carcere di Udine, di Enrico, che è uscito dal carcere sul liceo di Firenze, e di Monica, che è uscita dal nuovo carcere di Sassari. Tre testimonianze che ci raccontano il degrado carcerario, degrado che non riguarda soltanto Udine, Sollicciano o Sassari, ma che riguarda la maggior parte delle 189 carceri italiane. Mario, nelle celle del carcere di Udine, quante persone detenute ci vivono?
Ci stanno dalle 2 alle 4 persone, anche a 6 persone e anche a 12 persone.
Ma in queste celle del carcere di Udine, le persone detenute hanno almeno 3 metri quadri a testa per poter vivere?
Hai una domanda di riserva, Riccardo, perché questa è proprio... No, non c'è. Non esiste una cosa del genere, non esiste. 3 metri quadri sarebbe un sogno ad ogni persona, ma non vengono assolutamente rispettati a Udine.
Ma almeno queste celle del carcere di Udine sono ben tenute o sono rovinate?
No, sono rovinate, fanno schifo, muffa. Io sono stato messo in una cella dove c'erano i nylon sulle finestre, le finestre non c'erano, sporco per terra, si era impiccato uno nel bagno, c'era ancora la corda sulla doccia, sono gli scarafaggi che girano per terra, nella quale sono stati anche rinvenuti nel mangiare, vivi. Io addirittura l'ho preso con la forchetta, gli ho detto alla guardia: scusi, venga un attimo, lo vuole lei questo? Gli ho detto.
Nel vitto?
Sì, nel vitto, nell'insalata.
Ma almeno nel carcere di Udine c'è qualcuno che vi aiuta, vi segue, o avete la possibilità di impegnare in maniera utile il quotidiano, i giorni, i mesi, gli anni delle vostre condanne?
Nel carcere di Udine sei abbandonato praticamente a te stesso, non hai nulla, non ci sono corsi, non c'è il lavoro, al massimo che fai lo scopino oppure il portavitto, sei abbandonato totalmente a te stesso, sei tutto il giorno in cielo a parlare con le altre persone, ma non c'è nulla, di nulla, di nulla. Cioè, una persona arriva ad un pensiero suicida appunto perché tutte queste cose qua mancano. È una vita che io non lo auguro al mio peggior nemico, una cosa del genere.
Enrico, ci puoi descrivere la cella dove eri detenuto fino a poco tempo fa, nel carcere Sollicciano di Firenze?
Celle piene di muffa, in tre, con la classica letto a castello a tre piani.
Senti, insomma, in tre persone in una cella quanto grande?
9 metri quadri.
Tre persone in 9 metri quadri?
Sì, sono 9 metri quadri, quelle celle erano celle da una persona.
Questo avviene oggi a Sollicciano?
Sì, continua a essere così la storiella, non è cambiato nulla.
Che facevate tutto il giorno in quella cella?
Che si fa? Si impazzisce. Pieno d'acqua, quando piove l'acqua va via dopo una settimana, sicché...
E voi come facevate ad asciugare la cella?
Andava impazzito, un macello. A piedi nudi, ti tiri su i pantaloni, con i piedi nell'acqua, la tiri via con secchi e la butti nel water del bagno. Se no, dopo la butti, se stavo male, il senso dell'abbandono sia... della persona e delle cose, cioè dici, ma dove sto vivendo? Ma che cosa sta succedendo nella mia vita?
Monica, nel nuovo carcere di Sassari, quante donne detenute ci vivono in ogni cella?
Allora, quando sono stata io, siamo stati anche in 3, in 4 in una cella.
Ma si tratta di celle piccole, vero?
Eh sì, sono celle da 2 persone.
E voi ci sarate in 3 o in 4 donne?
Sì.
In 3, certo. In 4, in una cella da 2 non c'è spazio per muoversi, presumo.
Non c'è spazio per muoversi, no. O cammina l'una o cammina l'altra.
Ma è vero, Monica, che il nuovo carcere di Sassari presenta già gravi problemi strutturali come cedimenti, crepe, umidità?
Sì, abbastanza.
Ad esempio?
Sì. È capitato anche a me, ero nella mia stanza, c'era dell'umido su e mi è caduta la crepa in faccia. Scende l'acqua quando piove, sì, è tutta...
Ma dimmi, sì. Lì nel carcere di Sassari ci sono lavori qualificati per voi donne detenute oppure no?
Assolutamente no, non c'è niente.
Ecco Monica, ma nel carcere di Sassari hai visto donne detenute ristrette in carcere con i propri bambini?
Sì, non è un bel vedere.
Bambini con le mamme chiusi in cella?
Sì.
Che poi mi dicono che alcuni bambini si rendono conto quando si chiude il blindo, no?
Sì, chiamano anche gli agenti. Oramai anche loro mischinetti sanno gli orari, quando aprono le celle, cioè anche loro.
Fa impressione, eh?
Molto.
Monica, ma è vero che l'incubo del carcere fatto in questo modo degradante e disumano, poi alla fine non finisce con la libertà, perché una persona, anche quando torna in libertà, comunque deve saper convivere con quei ricordi di quella terribile esperienza?
Sì, perché io poi alla fine sono uscita 2 mesi fa dal carcere, dopo 5 anni e mezzo, e quindi... Sì, ho il mio corpo qui, ma ancora la testa lì dentro, e anche quello è il problema. Sì, tu vieni liberata, però poi ci sono anche le conseguenze dopo, non è semplice uscire da lì. Scusatemi.
E insomma, queste testimonianze di Mario, che è uscito dal carcere di Udine, di Enrico, che è uscito dal carcere di Sollicciano, e di Monica, che è uscita dal nuovo, tra virgolette, carcere di Sassari, 3 testimonianze che abbiamo fatto ascoltare il 23 aprile all'incontro Senza Dignità, dove c'erano per la prima volta unite sul fronte carcere ANM e Camere Penali, dove c'era anche il ministro Nordio, oltre che al direttore del TG La 7, Enrico Mentana. Ma adesso, e come vi dicevo prima, in barba la differenza, ora diamo voce proprio alle persone detenute che voce non hanno. Queste sono le loro lettere, queste sono le loro sofferenze, questo è il loro abbandono, un abbandono amplificato dall'indifferenza politica anche di chi avrebbe l'obbligo di intervenire, ma non fa nulla per migliorare le cose e per arginare quel degrado sempre più presente nelle nostre carceri. Allora, ci scrive un gruppo di persone detenute nella sezione di alta sicurezza del carcere di Torino, che afferma: cara Radio Carcere, ti scriviamo perché, oltre a dover subire una durissima detenzione che in pratica non ci offre nulla per poter avere un domani migliore, qui nel carcere di Torino le cose peggiorano invece di migliorare. E ti diciamo questo perché da quando è arrivata la nuova direttrice sono cambiate tantissime cose e spesso in modo negativo. Ora, e senza farti tutto l'elenco, che sarebbe troppo, troppo lungo, ci limitiamo a dirti che abbiamo addirittura anche dei seri problemi per poterci nutrire correttamente. Figurati il resto. Infatti, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Torino, infatti, e come ha potuto constatare anche la garante dei detenuti del comune di Torino, il pane che ci danno, è immangiabile, come immangiabile è il resto del vino. Inoltre, e con il caldo allucinante che ha fatto ad agosto, abbiamo avuto anche grandi difficoltà solo per poter acquistare di tasca nostra un semplice ventilatore, e ti assicuriamo che qui c'era davvero da impazzire per il caldo che faceva. Inutile dirti che anche qui la rieducazione non esiste, come non esiste il lavoro per noi detenuti, e a questo proposito domandiamo: Perché il ministro Nordio parla dell'importanza del lavoro in carcere, ma di fatto fino ad ora non ha fatto nulla per noi per incrementare il lavoro nelle carceri? Ed infine, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nella sezione di alta sicurezza del carcere di Torino, ed infine ecco l'ultima novità, la perla. Infatti la direzione del carcere di Torino ci ha tolto la possibilità di ricevere dalle nostre famiglie i pacchi con dentro dei beni alimentari. Morale: dal 1 luglio non possiamo neanche più contare sul cibo che i nostri familiari ci inviavano tramite il pacco, e se dopo quella data ci dovesse arrivare un pacco con il vitto, la direzione ha stabilito che quel pacco verrà rimandato al mittente a spese nostre. Ti sembra normale? Beh, direi proprio di no. Ora, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Torino, ora, a parte che molti di noi hanno le famiglie che vivono lontano da qui, che fanno enormi sacrifici per mandarci questi pacchi, la cosa assurda è che questo divieto è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ovvero senza che fosse successo qualcosa di strano o di vietato. Ti inviamo una copia della disposizione fatta dalla direzione e a questo punto non ci resta che sperare in un intervento dei garanti del Piemonte perché almeno questo assurdo divieto ci venga tolto. Ti ringraziamo per il lavoro che fai. La lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nella sezione di alta sicurezza del carcere di Torino. Ora, passi che non c'è lavoro, passi che non c'è formazione, passi che quella detenzione di fatto è disumana e degradante, ma addirittura gli togliete pure i pacchi viveri che da sempre i familiari inviano nelle carceri ai propri cari detenuti. Mi sembra francamente una decisione che lascia il tempo che trova. Tra l'altro io qua davanti agli occhi il documento, l'ordinanza, il provvedimento che mi hanno inviato, che era affisso alla bacheca nel carcere di Torino, quindi insomma c'è scritto quello, esattamente quello che mi hanno detto questi ragazzi ristretti a Torino. Ripeto, nonostante tutte le vessazioni in più non previste in nessuna sentenza di condanna, a Torino devo subire anche questo assurdo divieto, ovvero non ricevere i pacchi viveri che le persone, i familiari possono inviare ai propri cari in carcere. Questo ed altro succede nelle carceri italiane. Ma poi al nostro indirizzo di posta elettronica, radiocarcere@radioradicale.it, ci scrive Giuseppe, che è persona ristretta nel carcere di Bellizzi Irpino. Giuseppe che tocca un tema importante, ovvero le finte notizie, le fake news, che si leggono sui social e che spesso riguardano anche la realtà detentiva. Fake news, false notizie, che diffuse sui social possono diffondere false aspettative sia nei confronti dei familiari che nei confronti delle persone detenute. Una vera e propria vergogna, questo sia chiaro. Scrive a questo proposito Giuseppe, che è persona ristretta nel carcere di Bellizzi Irpino. Carissimo Arena, ti scrivo per riferirti un fatto che per noi detenuti è molto molto grave. Infatti ultimamente quando incontriamo i nostri cari al colloquio ci riferiscono di aver letto sui social che diversi gruppi hanno annunciato che entro poco verranno approvati diversi provvedimenti a favore di noi detenuti, come la liberazione anticipata, speciale ed altro. Ora, e come capirai, queste false notizie creano delle aspettative per tante mogli, mamme e figli. Mogli, mamme e figli che poco capiscono di politica o di ordinamento penitenziario. Familiari che poi noi dobbiamo deludere spiegandogli che si tratta di false notizie diffuse da alcuni fetenti che sui social fanno gli avvoltoi per avere qualche like in più ed essere più seguiti. Ebbene, siccome ti stimiamo tanto e sappiamo che siete aggiornati su questi temi, ti chiediamo di diffondere un ennesimo appello via radio affinché la gente diffidi da queste fake news che si leggono sui social e che servono solo ad alimentare false illusioni per chi sta soffrendo in carcere e fuori dal carcere. Ti saluto con stima e l'affetto di sempre. La lettera appunto è firmata da Giuseppe, persona detenuta nel carcere di Bellizzi Irpino. Beh, certo, diffidate da ciò che leggete sui social, questo è poco ma sicuro, soprattutto quando arrivano queste improbabili buone notizie sul carcere. Buone notizie che noi saremo molto contenti di poter annunciare ufficialmente qui da Radio Carcere e Radio Radicale, ma che purtroppo tardano ad arrivare. È vero, c'è gente che si approfitta delle vostre sofferenze per avere un like in più, per avere più amici, per avere più seguito. Questo è il mondo di oggi, purtroppo, il mondo dell'apparenza. E gente sono scappati di casa, che non hanno una vita, e siccome non hanno una vita la trascorrono sui vari social. Questa è in sintesi la verità. Il dramma sta nel fatto che poi c'è gente che soffre e che abbocca, come si dice, no? Che ci crede, perché la speranza è l'ultima a morire, quindi credo a tutto, credo anche all'ultima stupidaggine che scrive l'ultimo idiota su Facebook o su Twitter. Questa è la realtà e questo purtroppo è un segmento drammatico, decadente della nostra società. Ma poi ci scrive Massimo, che è persona detenuta nel carcere Capanne di Perugia. Massimo, che nella sua lettera sintetizza bene, molto bene, il dramma di chi, mentre sconta una pena, vive un tempo sospeso perché non fa niente per tutto il giorno. Sentite quello che scrive Massimo dal carcere Capanne di Perugia. Caro Riccardo, oggi ti scrivo perché più passa il tempo che sto qui dentro, più mi rendo conto che questo è un tempo vuoto, un tempo senza senso, un tempo senza domani. Per carità, scrive Massimo dal carcere di Perugia, io ho sbagliato, ma domando, che senso ha passare 3, 4, 5 anni in carcere senza poter fare nulla per tutto il giorno? Non si rendono conto che così le persone escono più disperate di prima rispetto a quando sono entrati? La verità è, scrive ancora Massimo dal carcere Capanne di Perugia, la verità è che non solo qui a Perugia, ma nella maggior parte delle carceri italiane non esiste un vero reinserimento e la pena significa solo ozio, ovvero non fare nulla per tutto il giorno. Ed invece, ma questo è solo un sogno di un povero detenuto come me, una persona in carcere dovrebbe essere seguita passo passo, dovrebbe imparare un lavoro utile in modo tale che una volta libero possa davvero cambiare vita ed essere migliore rispetto a quando è entrato in carcere. Ma purtroppo, scrive ancora Massimo dal carcere Capanne di Perugia, ma purtroppo la realtà che viviamo oggi nelle carceri è assai diversa ed è una realtà fatta di un carcere che, come fosse un magazzino, si limita a custodire dei corpi fino a una certa data, la data della liberazione. Quindi, e come ti dicevo, non una pena, ma un tempo sospeso. Non una punizione, che sia anche rieducativa, come dice la Costituzione, ma un tempo vuoto, senza senso e senza domani. Ora, scrive ancora Massimo dal carcere Capanne di Perugia, ora, in questo dramma umano che sono le carceri, comprese le persone che ci stanno dentro, c'è anche un assurdo, ovvero l'assurdità di uno Stato che all'interno dei propri istituti penitenziari non rispetta la propria legge. Uno Stato che invece di essere da esempio per tutti, compresi i carcerati, se ne fotte e si comporta peggio rispetto a chi ha commesso un reato. Dunque, ti lascio con una domanda, scrive ancora Massimo dal carcere Capanne di Perugia, ti lascio con una domanda. Chi è che ha violato la legge? Chi è il vero criminale? Ti saluto con tanta stima e sappi che è grazie a te che mi sento ancora vivo. La lettera appunto è firmata da Massimo, persona detenuta nel carcere Capanne di Perugia. Una lettera che credo sia esemplare e che non necessita di nessun commento. Poi ci scrive Antonino insieme a un gruppo di persone detenute nella sezione di alta sicurezza del carcere di Vicenza, che afferma: cara Radio Carcere, anche a nome dei miei compagni detenuti ti volevamo informare che qui nel carcere di Vicenza e al di là del sovraffollamento viviamo in condizioni disumane e degradanti e i diversi reclami che abbiamo fatto al magistrato di sorveglianza per denunciare le ingiustizie che subiamo non hanno sortito alcun effetto. Inoltre, scrivono ancora Antonino insieme ai suoi compagni detenuti nel carcere di Vicenza, inoltre i pochi educatori che ci sono qui non ci offrono una sufficiente attenzione, con la conseguenza che il nostro reinserimento è pura utopia, come resta un'utopia la possibilità di poter frequentare corsi formativi o attività lavorative che siano davvero utili per la nostra libertà. A questo devi aggiungere i prezzi folli dei beni di prima necessità, beni che possiamo acquistare in carcere e, cosa non da poco, il cibo che ci danno, cibo che è di scarsa qualità ed è anche poco. Ma non finisce qui, scrivono ancora Antonino insieme ai suoi compagni detenuti nella sezione di alta sicurezza del carcere di Vicenza, ma non finisce qui. Infatti, nel carcere di Vicenza, anche se siamo in teoria divisi, di fatto siamo mischiati e questo perché noi detenuti dell'alta sicurezza siamo collocati nello stesso padiglione, nella stessa palazzina, dove ci sono anche i detenuti comuni. Una promiscuità, o meglio una convivenza, che penalizza noi detenuti dell'alta sicurezza, anche perché dobbiamo subire le urla continue dei detenuti più problematici, come gli psichiatrici o i tossicodipendenti, che in carcere non dovrebbero starci, urla che rendono la nostra detenzione una vera e propria tortura. Infine, scrivono ancora queste persone detenute nel carcere di Vicenza, infine anche qui abbiamo il problema della tutela del diritto alla salute. Devi sapere infatti che nel carcere di Vicenza ci sono pochi medici e tra questi pochi medici molti sono giovani ed inesperti. Tradotto, ogni giorno dobbiamo sperare, pregare, pregare, sperare per non stare male, perché altrimenti sono guai. Ti lasciamo con una domanda che ci facciamo ogni mattina. Ma al Ministero della Giustizia sono consapevoli delle condizioni in cui siamo costretti a vivere? E se lo sono, perché non fanno nulla per migliorare le nostre condizioni di vita e renderle più conformi alla legge e al rispetto dei diritti della persona? Ciao e grazie. La lettera appunto è firmata da Antonino insieme a un gruppo di persone detenute ristrette nella sezione di alta sicurezza del carcere di Vicenza. Bella domanda, eh? Bella domanda. Al Ministero della Giustizia, sanno come siete costretti a vivere nelle carceri oggi? In quali condizioni vergognose siete costretti a vivere? E se lo sanno, cosa assai probabile, perché non fanno nulla? È questa la domanda. Comunque, grazie Antonino, grazie ai tuoi compagni detenuti nel carcere di Vicenza, fateci sapere come va avanti questa vostra protesta non violenta. Ma ci andiamo adesso nella bella, bellissima Sardegna, perché ci scrive Rosario, che è persona detenuta nel carcere di Uta, vicino a Cagliari. Spesso si dice, scusate se rubo un po' di tempo, spesso si dice il carcere Uta di Cagliari, e no, perché Uta sta a 22 km da Cagliari, che non è certo il carcere di Cagliari, è carcere di Uta vicino a Cagliari. Comunque, scrive Rosario dal carcere di Uta vicino a Cagliari. Carissimo Arena, ti scrivo dal carcere di Uta, dove purtroppo per me sono stato trasferito nel mese di dicembre. Ora, il fatto è che io, a causa delle mie patologie, sono stato trasferito qui per essere messo in una cella singola e con l'assistenza di un piantone. Almeno questo c'è scritto nel mio provvedimento di trasferimento. Eppure, scrive ancora Rosario dal carcere di Uta, eppure, anche se forse non ci crederai, è da dicembre, ovvero da ben 9 mesi, che resto chiuso nel reparto di transito, ovvero un reparto che in teoria è di passaggio, è temporaneo e che, come puoi immaginare, non è un reparto idoneo a tutelare le mie patologie, né è un reparto idoneo a detenere una persona per un lungo periodo. In questi mesi, scrive ancora Rosario dal carcere di Uta, chiaramente in questi mesi io ho chiesto spiegazioni sul motivo perché mi lasciassero nel reparto di transito così a lungo, e loro mi hanno detto che se restavo lì al transito perché non avevano né un piantone né una cella singola. Morale, è stato solo dopo mesi e mesi e dopo tante discussioni col dirigente sanitario che mi hanno assegnato un piantone. Ma attenzione, il piantone non me l'hanno assegnato per un'ora al giorno, come sarebbe normale, ma me l'hanno dato per un'ora a settimana. E non solo, scrive ancora Rosario dal carcere Uta di Cagliari, io ci rido, ma ci sarebbe da piangere. E non solo, durante questa mia permanenza nel reparto di transito del carcere di Uta non mi sono state date le cure adeguate alle mie patologie, con la conseguenza che io so sempre peggio. Pensa, scrive ancora Rosario dal carcere Uta vicino a Cagliari, pensa che in questa sezione di transito del carcere di Uta ci sono detenuti di alta sicurezza come me, ma ci sono anche detenuti psichiatrici, detenuti protetti o detenuti comuni, e ti lascio immaginare come si possa stare. È un vero e proprio inferno. Ma poi, e oltre a questo, scrive ancora Rosario dal carcere di Uta, ma poi, e oltre a questo, qui non funziona nulla. Pensa che il direttore ha revocato le telefonate in più che potevamo fare durante il Covid ai nostri familiari e siamo così tornati alle 2 telefonate mensili. Ovvero un numero di telefonate bassissimo se si considera che la maggior parte dei detenuti del carcere di Uta, vicino Cagliari, hanno la famiglia che vive nel continente e che non può, per ragioni economiche, affrontare un viaggio così lungo fino a qui. Altro che più telefonate a casa per i detenuti, come ha promesso il ministro Nordio. Qui ne abbiamo di meno, afferma Rosario dal carcere di Uta. E non solo, scrive ancora. Infatti, tra queste 2 telefonate al mese che possiamo fare, qui il detenuto deve scegliere se usare queste telefonate per chiamare il familiare o per chiamare l'avvocato. Ti rendi conto?
Infine, il magistrato di sorveglianza pensa che a marzo ho chiesto la concessione dei giorni per la liberazione anticipata, giorni che per me erano importanti anche perché mi sarebbero serviti per passare dall'alta sicurezza alla media sicurezza, quindi mi sarebbero serviti per essere declassificato. Ebbene, scrive ancora Rosario dal carcere di Utah, ebbene, da allora, quindi da marzo, ancora io non ho ricevuto una risposta. In conclusione ti vorrei chiedere una cortesia. Puoi chiedere al garante dei detenuti della Sardegna, Irene Testa, se quando viene a Utah può incontrarmi, così gli racconto tutto. Ti ringrazio per avermi dato voce, voce che noi detenuti non abbiamo. La lettera appunto è firmata da Rosario, persona detenuta nel carcere di Utah, vicino Cagliari. Beh, è un'assurdità, iniziamo da qui, è un'assurdità che una persona detenuta che viene trasferita magari appunto dal continente, come si usa dire, viene trasferita in Sardegna, ha delle patologie, quindi nell'ordinanza di trasferimento c'è scritto sì, viene trasferito, però deve andare in cella singola e deve essere assistito da un piantone perché le sue condizioni di salute sono critiche. Bene, quella persona detenuta invece di essere messa in una cella singola con un piantone viene lasciata per mesi, mesi e mesi nel reparto di transito, che è il reparto peggiore in ogni carcere italiano, ovvero quel reparto dove una persona detenuta viene messa, appena arrestata, viene messa in attesa di trovare posto in un reparto ordinario, quindi una cella dove uno dovrebbe rimanere per un giorno massimo, due, ma veramente tanto, non per mesi, mesi e mesi con una malattia addosso. Invece questi se ne fottono e lo lasciano lì. Comunque sia, Rosario, sappi che ho chiamato Irene Testa e mi ha detto che appena riuscirà a venire nel carcere Utah di Cagliari ti chiamerà. E mi raccomando, tu nel frattempo dacci tue notizie. Poi ci scrive Roberto, che è persona detenuta nel carcere di Terni. Anzi, Roberto fino a un po' di tempo fa, e per molto tempo, è stato detenuto nel carcere di Prato. Ha chiesto per tanti anni di essere trasferito in un carcere più vicino alla propria famiglia, dove poter fare i colloqui con la mamma che è anziana e malata. Finalmente Roberto è stato, dopo più di 4 anni, trasferito nel carcere di Terni. Capito? Non soltanto abbiamo il processo lento, ma abbiamo pure le decisioni lente, a volte ingiuste, da parte dell'amministrazione penitenziaria. Comunque sia, scrive Roberto, adesso detenuto a Terni. Caro Riccardo, ti scrivo per darti una bella notizia. Finalmente, dopo tante battaglie, sono riuscito a essere trasferito dal carcere di Prato a quello di Terni. Ricordi quante volte ti ho scritto per dirtelo? Me lo ricordo, sì. Ecco, scrive quello Roberto al carcere di Terni. Ecco, adesso, e dopo 4 lunghi anni, riuscirò finalmente a rivedere mia madre. E ti confesso che provo un'emozione fortissima. Ora, e oltre a questa bella notizia, anche nel carcere di Terni ho trovato i soliti problemi del carcere, delle carceri e della sua folle burocrazia. Ad esempio, e anche se sono stato trasferito proprio per fare i colloqui con mia madre anziana, ho dovuto aspettare un mese per poterla chiamare e poterla avvisare che ero stato trasferito qui. Il motivo? Dovevo consegnare al carcere il contratto telefonico di mia madre. Ti rendi conto? Capisci come siamo messi? Un identico problema, scrive ancora Roberto dal carcere di Terni, un identico problema l'ho avuto con la mia convivente che ora vive in Romania e con cui ancora adesso non sono riuscito a parlare. Insomma, e come ti dicevo, anche se cambi carcere, trovi sempre la stessa folle burocrazia. La burocrazia che uccide le persone. Allo stesso tempo, scrive ancora Roberto del carcere di Terni, allo stesso tempo ti segnalo che anche qui le telefonate a nostra disposizione, ovvero 2 al mese, le dobbiamo dividere o con un familiare o con l'avvocato. E se abbiamo qualcosa da urgente da comunicare al nostro legale, non sappiamo come fare. Comunque, per adesso ti saluto e sappi che anche qui nel carcere di Terni ti ascoltano in tanti, tanto che ti salutano Fabio, Vladimiro, Massimiliano e tante altre persone detenute. Ciao e alla prossima. La lettera appunto è firmata da Roberto, persona detenuta nel carcere di Terni. Già la burocrazia che uccide noi cittadini liberi, ci sfianca. Figuratevi chi sta in carcere, no? Non ha gli strumenti, la libertà fisica di poter gestire, di poter combattere con la difficile burocrazia. Ecco, la burocrazia che c'è fuori è niente rispetto alla burocrazia che sta dentro il carcere. Burocrazia che spesso tradisce e viola le norme di fonte primaria. Se la norma primaria stabilisce una cosa, la burocrazia potrebbe anche portare alla negazione di quella assunto, di quell'assunto legislativo di fonte primaria. Roberto, sono contento che dopo 4 anni sei riuscito a ottenere questo trasferimento per avvicinarti al tuo nucleo familiare, a tua mamma che è anziana. Poi saluto Francesco dal carcere Mamma Gialla di Viterbo, che critica il ministro della giustizia Carlo Nordio perché, secondo lui, fino ad ora non ha fatto nulla per rimediare alla tragica realtà presente nelle carceri italiane. Beh, questo è un fatto per ora obiettivo. Poi rimaniamo sempre nelle carceri di Viterbo, però andiamo nel reparto del 41 bis. Saluto Bruno, che appunto si trova nel reparto 41 bis del carcere di Viterbo. Bruno, che nella sua lettera, con tanto di timbri di censura, una lettera piena di timbri, parla di vessazioni e di torture psicologiche che a suo dire sono all'ordine del giorno dall'interno del 41 bis. Saluto Luden del carcere Capane di Perugia, che si professa innocente, e saluto poi un gruppo di donne detenute nel carcere La Dozza di Bologna. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, ripeto radiocarcere@radioradicale.it. Vi ricordo che siamo presenti sia su Twitter, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto le persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri. Questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.